Sia ringraziato il Signore, il nostro Dio, per la sua grazia e la sua fedeltà, particolarmente per la sua presenza. Se Dio non è presente, che cosa sarebbe, a che servirebbe il nostro venire insieme? Noi l'abbiamo invitato, lui l'ha promesso e lui è presente. Lui confermerà la sua parola, ci parlerà e con tutti quelli che oggi sono in collegamento con noi in tutto il mondo, che ascoltano e vedono con noi. Pensiamo particolarmente ai nostri amici nel Cile e naturalmente in tutto il mondo. Fratelli hanno chiamato da Nairobi, da Johannesburg, da Kapstadt, dall'Africa centrale, il fratello Wallström, il fratello Graf, tutti i fratelli lasciano saluti, il fratello Gelson lascia i saluti, lui non sta tanto bene e lui è unito a noi, noi siamo riconoscenti a Dio per questo. Poi abbiamo ricevuto una buona notizia. Un'ora fa un giovane uomo dall'Italia, magari 12 anni, è stato guarito. Dove il giovane? È stato guarito dal cranco. Dov'è questo giovane? Il nostro fratello Daniele, dalle vicinanze di Milano, il padre e il figlio sono venuti nell'ufficio e i medici non hanno più trovato nessuna traccia del cranco. Siamo riconoscenti per questo. Anche se non sono miracoli in massa, ma siamo riconoscenti per i miracoli che vengono fatti ai singoli, dove Dio conferma la sua parola. Come già menzionato, tutti lasciano saluti e noi salutiamo a tutti dalla Finlandia fino al sud e in tutta l'Europa e in tutto il mondo. Il Signore, il nostro Dio, ci benedica, sia con noi e possa usare questo giorno e domani per parlarci e per aprirci più la parola e per farci conoscere la sua volontà. Ho da dare notizie del viaggio, lo farò in breve, particolarmente nelle Filippine. Ho fatto più di 3.000 chilometri, sono stati nelle differenti isole e ho annunziato la parola di Dio e la gente veniva da vicino e da lontano, anche dei servitori in gran numero erano lì presenti. Siamo riconoscenti per questo. Adesso voglio da questa opportunità ringraziare il fratello Leonard, che ha fatto in modo che essere delle riunioni in luoghi dove io non ero mai stato. Il Signore è fedele, lui sa dove sono i suoi e che devono essere chiamati fuori. Siamo riconoscenti per tutto. si potrebbero dire tante cose delle porte aperte che Dio ha dato anche in altri paesi. Noi siamo riconoscenti per tutte le porte aperte, per tutti i cuori aperti e per l'opportunità e la grazia che noi abbiamo la sua meravigliosa, di portare la sua meravigliosa parola. Poi vediamo che il tempo della fine si avvicina, ciò, la notizia sulla nuova Bibbia è davvero una catastrofe. Il titolo nella pagina principale, la Bibbia in un linguaggio giusto, e quello che viene detto qui è un oltraggio. Matteo 28, 19 non viene più detto come nelle nostre Bibbie. Lì c'è scritto lì nel Padre di Dio, battezzateli nel nome del Padre e della Madre, nel nome del Figlio e la forza dello Spirito Santo, un linguaggio giusto per tutti, ma non è più il linguaggio di Dio, non è più il linguaggio di Dio. È tremendo dover vedere che gli schernitori nemmeno si fermano davanti a Dio e la parola di Dio, ma fanno con la parola quello che vogliono fare. Non c'è scritto più battezzati, ma immersi. Il battesimo vuol dire di avere una buona coscienza davanti a Dio, e chi legge Romani 6 allora vedrà quello che vuol dire il battesimo davanti a Dio: essere morti con Cristo, essere seppelliti con Lui, e uscendo dall'acqua per mostrare che noi che siamo risuscitati a una nuova vita. In Esodo 20 e 2 non c'è scritto più io sono il Signore il tuo Dio, è scritto io sono lì nella tua divinità. In 2 Corinti 3:17 non c'è il Signore lo Spirito, ma dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà. C'è scritto l'Eterno, la forza dell'Eterno, e dove c'è la forza dello Spirito dell'Eterno c'è libertà. E ancora più avanti e più avanti. In Matteo 6, 9 non è scritto più nostro Padre nel cielo, sia santificato il tuo nome. È scritto nella nuova Bibbia: tu Dio sei padre e madre nel cielo. Sì. Che cosa si potrebbe dire di questo? Nei comandamenti non c'è scritto più non devi fare adulterio, ma c'è scritto non devi disturbare le altre coppie. E poi più avanti e più avanti. Che cosa? Non c'è scritto più devi amare il tuo prossimo come te stesso. è scritto: tu devi amare il tuo vicino come te stesso. Con la parola di Dio si fa quello che vuole. E in generale una traduzione a circa 8.000 parole, e questa ce n'ha più o meno 10.000. Di questo si è fatto un libro di lettura. Per noi incomprensibile, Dio guarda ancora, ma viene il giorno dove Dio opererà. Noi portiamo dolore di questo, e la maggior parte sono d'accordo con questo, e noi siamo davanti alla domanda: tutto il cristianesimo non è diventato una religione, una forma, senza che gli uomini hanno più il collegamento con Dio? E con questo è di questo che si tratta. Si tratta che Dio personalmente in Gesù Cristo è apparso all'umanità, e che Dio in Gesù Cristo ci ha riconciliati con Lui, ci ha fatto grazia e per grazia ci ha dato la vita eterna. Si tratta di questo, non di una religione, fratelli e sorelle. Mi commuove così tanto. Si potrebbe parlare di tante cose, di quello che è del tempo della fine, sia nel campo religioso, politico. Tutto parla un linguaggio chiaro e tutto indica che il ritorno del nostro Signore è veramente molto, molto vicino, e le riunioni che Dio ci dà dovrebbero servire di avvicinarci al Signore, come il fratello Müller ha letto, affinché servano, che il nostro Signore ci possa dare un bagno nella parola, che ci possa purificare, affinché possiamo presentarci davanti al suo volto puri. In tutti questi collegamenti con la nuova Bibbia, con la nuova traduzione, anche la creazione dai commentatori viene messo in dubbio. Si dice: chi crede a una creazione di 7 giorni è un pazzo. Evoluzione, Darwin deve avere l'ultima parola. Molto triste, 147 anni fa Darwin ha fatto la sua tesi nel 1895. Con l'evoluzione doveva dire chi aveva fatto la cellula originale e chi aveva messo la vita in questa cellula. Molto, molto triste. Si potrebbe dire tante cose, non si sa più per chi, e uno dovrebbe pregare. Preghiamo per tutti quelli che sono predestinati a vita eterna, che ascoltino la parola di Dio e che vengono chiamati fuori e che ricevono rispetto per la parola di Dio. Ho dovuto pensare a Genesi, dove ogni volta è scritto nero su bianco in Genesi, nel primo capitolo, versetto 5, l'ultima parte: e si fece sera e venne e fu il primo giorno, E poi ancora nel versetto 8, capitolo 1, l'ultima parte, fu sera, poi fu mattino secondo giorno, e così va avanti nel versetto 13, fu sera, poi fu mattino terzo giorno, versetto 19, fu sera, poi fu mattina quarto giorno, quinto giorno, sesto giorno, e poi nero su bianco è scritto in Genesi 2, dal versetto 1, così furono compiuti i cieli e la terra e tutto l'esercito loro. Il settimo giorno Dio compì l'opera che aveva fatta. E si riposò il settimo giorno da tutta l'opera che aveva fatta. Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso Dio si riposò da tutta l'opera che aveva creata e fatta. E poi viene il meraviglioso versetto, queste sono le origini dei cieli e della terra quando furono creati. All'inizio non era lo spirito di Darwin, ma lo spirito di Dio che aleggiava, e Dio parlò e successe. Noi ringraziamo Dio il Signore che possiamo credere come dice la Scrittura. Nella legge Dio il Signore in Esodo 20 Dio ha fatto scrivere quello che è successo in Esodo 20:11, poiché in sei giorni il Signore fece i cieli e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e si riposò il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del riposo e lo ha santificato. Dio, il Signore, il sabato, ha dato il sabato come segno del patto per il popolo di Israele. Esodo 31, dal versetto 12, leggo soltanto 16 e 17. Allora gli israeliti devono osservare il sabato, i figli di Israele quindi dovranno osservare il sabato, lo celebreranno di generazione in generazione come un patto perenne, esse un segno perenne fra me e i figli di Israele. Poiché in sei giorni il Signore fece i cieli e la terra, e il settimo giorno cessò di lavorare e si riposò. Si può andare fino a Apocalisse e tutta la Scrittura dà testimonianza che Dio è il creatore, soltanto Isaia 40, e noi ci auguriamo che tutti quelli che ci scherniscono perché crediamo la Scrittura secondo come è stata fatta la creazione, e diciamo Dio è il creatore di tutto l'universo, a questi signori si potrebbe fare la domanda, come in Isaia 40, versetto 28 è scritto: non lo sai tu, non l'hai mai udito? Il Signore è Dio eterno, il creatore degli estremi confini della terra. Egli non si affatica e non si stanca. La sua intelligenza è imprescrutabile. E così avanti. Ringraziamo il Signore con tutto il cuore fino a Apocalisse 4 abbiamo la testimonianza di Dio il Signore come creatore, e qui viene detta la parola degno. Apocalisse 4:11. Tu sei degno, o Signore, Dio nostro, Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria e l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose, per la tua volontà furono create ed esistono. Io mi auguro che tutti gli scernitori, gli oltraggiatori ascoltino quello che è scritto in Romani 1:18. L'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Versetto 20. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi sono inescusabili. Con gli occhi spirituali, non con gli occhi terreni, non con la mente, ma con gli occhi spirituali si può vedere la sua eterna potenza e la sua divinità. E poi leggiamo: perciò essi sono inescusabili. Io non so se possiamo permetterci in questo capitolo di leggere ancora avanti per vedere che Dio ha abbandonato questi uomini. Leggo: versetto 21, perché pur avendo conosciuto Dio non l'hanno glorificato come Dio né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore privo di intelligenza si è ottembrato. E adesso, benché si dichiarano sapienti, sono diventati stolti e ancora segue, versetto 23, e hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili.
Und deshalb
e per questo Dio li ha abbandonati all'impurità, così è scritto dal versetto 24. Per questo Dio li ha abbandonati all'impurità secondo i desideri del loro cuori, in modo da disonorare fra di loro, li ha fatto in modo da disonorare fra di loro i loro corpi. E va ancora avanti, versetto 25, essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del creatore, che è benedetto in eterno. Amen. E poi viene menzionato qual è la conseguenza, che sono state cambiate le cose. E leggerlo non è piacevole, perciò Dio li ha abbandonati a passioni infami. Infatti le loro donne hanno cambiato l'uso naturale in quello che è contro natura. Similmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono infiammati nelle loro libidini gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini. Non si può leggere più avanti. Ma questo è lo stato attuale, Sodoma e Gomorra, incomprensibile, fino a Gerusalemme è arrivata questa distretta, e i giudei ortodossi si sono irritati perché proprio questi giovani omosessuali vogliono dimostrare nei quartieri ortodossi a Gerusalemme per quello che sta succedendo. Non ci sono più parole, la mente rimane ferma. Fine dei tempi, ancora fine dei tempi. Per questo, se in Apocalisse 11 leggiamo che i due profeti saranno uccisi e che la città di Gerusalemme in quel tempo sarà chiamata Sodoma, nella parola profetica è scritto tutto. Apocalisse 11, qui leggiamo dei due profeti che vengono uccisi dopo il loro ministerio. Apocalisse 11, 8, i loro cadaveri giaceranno sulla piazza della grande città che simbolicamente si chiama Sodoma e Egitto, dove anche il loro Signore è stato crocifisso. Quante volte dobbiamo dirlo? Non abbiamo più comprensione per le cose che succedono. Siate sinceri, un uomo con la mente chiara ha grande difficoltà, e spero che tutte sono adulte, hanno come un uomo con un uomo può essere un paio, oppure una donna con una donna può essere un paio. È incomprensibile, per me è incomprensibile, ma è il tempo della fine. Sodoma e Gomorra, in Genesi 19, quando i due angeli da Abramo sono andati verso Sodoma, gli uomini volevano approfittare di questa vista celeste, e Lotto si è occupato che Lotto li ha presi nella sua casa, volevano rompere la casa, volevano entrare, ma Dio ha fatto grazia. Quando il nostro Signore parla e dice com'era nei giorni di Noè, com'era nei giorni di Sodoma e Gomorra, sarà nei giorni in cui il figliolo dell'uomo si rivelerà, e adesso lo vediamo dal vivo in questo mondo. Dall'altra parte abbiamo la grazia del nostro Dio in tutta la confusione di ascoltare la voce di Dio e il rispetto per la parola di Dio, la possiamo riceverlo, e di questo possiamo leggere Romani 12, Romani 12, dal versetto 1 fino a 3. Romani 12, 1 fino a 3. Vi è sorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. La buona, gradita e perfetta volontà. Per mezzo della parola di Dio ci viene rivelato. Quando pensiamo che Dio la sua santa parola ci l'ha davvero data, non è una cosa che noi pretendiamo, è vero. Dio ci ha dato la parola come seme divino. Adesso viene il punto che in Geremia 4 particolarmente viene accentuato, che noi non dobbiamo seminare nelle spine, ma che i cuori devono essere preparati affinché possiamo ricevere la parola del nostro Dio come seme, affinché il seme non cade sotto le spine, viene soffocato e non può portare frutto. Geremia 4, versetti 3 e 4. Poiché così parla il Signore alla gente di Giuda e di Gerusalemme: dissodatevi un campo nuovo e non seminate fra le spine. Circoncidetevi per il Signore, circoncidete i vostri cuori, uomini di Giuda e abitanti di Gerusalemme. Non nel vecchio stato del cuore, ma che il Signore un nuovo cuore possa dare uno spirito nuovo, affinché viene seminato nuovo, come fa anche il seminatore, il contadino. Il contadino non esce, incomincia a seminare. Prima viene preparato il campo, la terra viene preparata e poi viene sparso il seme. Così Dio ci dà le due cose, che i nostri cuori vengono preparati affinché il seme può essere seminato. E per questo ci sono queste riunioni. È la stessa parola in Osea 10, viene anche messo l'accento su questo, Osea 10, 12.
Gerechtigkeit zu eurer Aussaat und erntet nach Maßgabe der Liebe, brecht euch einen Neubruch, da es noch Zeit ist.
Finché c'è ancora tempo di cercare il Signore affinché venga finalmente e faccia, può far scorrere, piovere giustizia su di voi. Voi avete seminato in vano il frutto, avete mangiato il frutto della disubbidienza perché tu hai messo la tua fiducia nei tuoi guerrieri. Qui c'è l'esempio. Dobbiamo avere un nuovo inizio e non seminare ingiustizia, ma dobbiamo seminare in un campo nuovo. Qui ci viene mostrato, Dio chiama da tutte le chiese, da tutte le religioni, da tutti i popoli, e il suo popolo per santificarlo nella sua parola, cioè la schiera comprata col suo sangue. Il nostro Signore è entrato col suo proprio sangue che è scorso alla croce del Golgota, è entrato e ha portato nel trono di grazia il sangue. Questo sangue parla per noi, per tutti quelli che per il sangue sono stati redenti, senza giudicare. Guardate nelle chiese, dappertutto viene mischiato con politica, dappertutto dove viene predicato il vero Evangelo. E anche per menzionare questo, la vera dottrina degli apostoli viene mostrata in modo falso, per esempio il battesimo nel nome del Signore Gesù Cristo. Non c'è una chiesa e nessuna comunità che non ci dice che siamo nell'errore. Il motivo è perché noi, secondo gli Atti degli Apostoli, battezziamo nel nome di Gesù Cristo. E io vi domando, e a tutto il mondo, potrebbero i spirituali dire a Pietro tu eri nell'errore, potrebbero andare davanti a Paolo e dire Paolo tu eri nell'errore, potrebbero stare davanti a Filippo e dire tu sei nell'errore? Sicuramente non lo farebbero, sono accecati, ancora accecati. Senza rivelazione non lo vedremo. Senza rivelazione dicono adesso si tratta del battesimo, si tratta e battezzali nel nome in cui Dio come Padre nel Figliolo per mezzo dello Spirito Santo si è rivelato, molto chiaro, molto, ma deve essere rivelato da Dio. In Matteo 7, quando tutti i grandi carismati vengono chiamati nel giudizio, possono dire tre punti principali: non abbiamo profetizzato nel tuo nome non abbiamo cacciato demone, nel tuo nome abbiamo fatto grandi segni e miracoli. Quello che non possono dire è: non ci siamo fatti battezzare nel tuo nome. Quello che non possono dire è: non abbiamo battezzato come Paolo e Pietro nel tuo nome. Possono dire tutto quello che hanno fatto nel nome del Signore, ma questo in quei giorni non gli servirà a nulla, perché non hanno seguito la volontà di Dio e la rivelazione che Dio ha dato non l'hanno ricevuta, ma col nome del Signore hanno fatto i grandi negozi, che si possono fare nel campo religioso. Per questo, fratelli e sorelle, in questo posto abbiamo la santa responsabilità di annunciare la parola così come ci è stata tralasciata. Allora non prendiamo un passo biblico, ma prendiamo il secondo, il terzo, prendiamo tutti i passi che appartengono a un tema. E per questo, in questo posto, non possiamo seminare nelle spine, non possiamo seminare in mezzo alle cose che crescono selvaggiamente, ma bisogna dissodarsi un campo nuovo. Deve essere un terreno preparato senza compromessi. La parola di Dio deve essere annunziata e tutti quelli che sono da Dio ascolteranno la parola di Dio. Incomincia così che noi dobbiamo avere il collegamento con Dio. A cui Dio non mostra e per mezzo dello Spirito gli viene mostrato che è perduto, allora non implorerà la salvezza. Prima lo Spirito di Dio deve convincerci di peccato, deve convincerci del peccato, del giudizio, e lo Spirito di Dio ci deve condurre a pentimento. Dobbiamo entrare per la porta stretta e andare per la via stretta, e deve succedere come il nostro Signore disse: voi dovete nascere di nuovo, se no non potete vedere ereditare il regno di Dio. Quindi è una via stretta, una via vivente, ma noi dobbiamo entrare in questa via. Non si può soltanto con essere membri, ma per mezzo della nuova nascita. E la nuova nascita è un'esperienza soprannaturale che noi per grazia possiamo fare con Dio. Molte volte in questo posto l'abbiamo sottolineato, secondo Matteo 13, Marco 4, Luca 8, la parola è il seme. La parola è il seme. E se noi prendiamo il seme della parola, allora si aggiunge la fede e lo Spirito Santo viene su di noi e fa la nuova vita che è nella parola, produce la nuova vita che è nella parola. In ogni parola di Dio c'è la vita. Il nostro Signore dice: le parole che io vi ho detto sono spirito e vita. Per mezzo del ministero del fratello Branham, che cosa abbiamo visto? Che quello che era andato perduto era rimasto solo una forma. Avevano la forma della pietà, ma la forza è andata perduta e Dio ha ristabilito ogni cosa. Noi non testimoniamo di cose che ci proponiamo noi stessi, ma noi diamo testimonianza di quello che i nostri occhi hanno visto e le nostre orecchie hanno udito. Il ministero soprannaturale del fratello Brana l'abbiamo vissuto. Oggi mi sono proposto che vi mostro questa foto e l'ho fatto di proposito. E sapete perché? Questa foto io, fratello Frank, il 18 dicembre 1969 nella galleria d'arte nella Constitution Avenue in Washington l'ho trovata e l'ho presa nelle mie mani. Questa fotografia che il 24 febbraio 1950 dai critici del fratello Branham, il signor Aya e il signor Kippeman hanno preso questa foto con la luce soprannaturale, con la luce soprannaturale sopra il suo capo. Io, fratello Frank, ho fatto in Washington, sono sceso lì, dovevo andare in una conferenza, ho fatto scalo lì, ho trovato questa foto e l'ho tenuta nelle mani. Perché l'ho mostrato oggi qui? Per metterci davanti agli occhi che un ministero del genere nella terra non c'è stato né prima né fino adesso. Adesso non intoppate in questo. Quando Dio fa qualcosa nella terra, allora le cose soprannaturali vengono mostrate. Tutti i carismatici hanno le cose nelle mani, possono fare tutto come vogliono, ma dove Dio effettivamente si manifesta e si rivela, allora succedono delle cose soprannaturali. Il Nuovo Testamento incominciò con le cose soprannaturali, l'operato soprannaturale di Dio. Quante volte dobbiamo dirlo? Luca 1, versetto 11, Gabriele visita Zaccaria, non era venuto il tempo era venuto, il cielo si abbassò nella terra, Dio incomincia a fare le cose per il piano della salvezza, e questo è il punto che noi sempre dobbiamo sottolineare. La volontà di Dio è successa per mezzo del ministero promesso di un profeta. Isaia era una promessa, e quando il tempo era compiuto successe quello che Dio aveva promesso. Questo dobbiamo afferrarlo, che Dio per primo dà delle promesse, e quando il tempo è compiuto allora le promesse vengono a compimento, allora diventano realtà. E che cosa era? Tutti i scrivi hanno seguito come se non era successo nulla e hanno rigettato quello che Giovanni ricevette da Dio e non hanno ricevuto il battesimo per loro. Fratelli e sorelle, finché il Signore viene lo dirò. Abbiamo avuto il grande privilegio nel nostro tempo, il ministero promesso l'abbiamo potuto vivere. Quando Dio stesso dice: io vi mando il profeta Elia prima che viene il giorno grande e terribile del Signore, chi è l'uomo che potrebbe dire non lo credo? Sì, se non lo vuoi credere è la tua cosa. si deve credere affinché viene manifestata. Chi non può credere non gli verrà mai rivelato. Potete diventare vecchi come Metusalemme, non vi verrà rivelato. Rivelazione viene nel momento dove noi crediamo quello che Dio ci dice nella sua parola. Voi non potete seguire questo così come me magari, ma voi avete anche visto il film, avete visto questa luce soprannaturale veniva sopra la persona per cui il fratello Branham doveva pregare, e lui sapeva sicuramente questa è la persona a cui Dio adesso parla, questa è la persona in cui in questo momento Dio si occupa, vedeva la luce sopra la persona e nella visione Dio gli mostrava quello che succedeva con questa persona. 14 volte l'ho vissuto dal vivo, da 15 a 20 volte in ogni riunione, nelle 14 riunioni che avevo vissuto dal vivo lì. Perché lo dico questo? Lo dico per questo, perché non siamo andati dietro a favole, ma che Dio nel nostro tempo ha vegliato sulla sua parola e ci ha mandato un profeta per riportarci all'originale, al fondamento originale, alla dottrina e agli insegnamenti degli apostoli e dei profeti. E questo bisogna sottolineare da che Dio, dove è scritto che Dio ha ricondotto i loro cuori. Quando Dio fa qualcosa non per avere dei spettatori piacevoli, ma per ricondurre il cuore, io vi mando il profeta Elia, lui ricondurrà il cuore dei padri ai figlioli e il cuore dei figlioli ai padri. Si tratta che il nostro cuore viene volto verso Dio, e come i padri del Vecchio Testamento sono dovuti andare alla fede del Nuovo Patto, così noi veniamo riportati alla fede dei nostri padri, e Dio in modo soprannaturale l'ha confermato 20 anni. E il mondo pio passa accanto a questo, e se il Vaticano scrive anche del fratello Branham e di Hollenweger, il suo traduttore, e il Vaticano scrive ufficialmente il ministero di William Branham ha chiamato fuori 500 evangelisti di guarigione, ma non si trattava di questo, non si trattava che per un ministero così promesso e confermato da Dio, un ministero del genere, che escono 500 evangelisti di guarigione, che hanno tutti il loro programma e che tutti pretendono di loro, che sono mandati da Dio e nella parola che Dio ha rivelata passano accanto a questo. Questo non può essere il senso della cosa, anche tutte le riunioni carismatiche non possono essere il senso di quello che Dio voleva. Il risultato finale deve essere la chiamata fuori della Chiesa sposa, che veramente ascolta quello che lo Spirito dice alla Chiesa, che i nostri cuori vengono ricondotti a Dio, alla Sua parola, che noi usciamo da tutte le tradizioni, da tutto quello che hanno insegnato le Chiese, che veniamo chiamati fuori da questo, tirati fuori e veniamo per essere riportati alla parola. Questo è il senso che Dio in modo soprannaturale nel nostro tempo ha operato. Dio non ha tempo da perdere e noi col tempo che Dio ci dà non dobbiamo giocare, ma dobbiamo metterci nell'operato di Dio e lasciarci inserire nell'operato di Dio. Quindi di cosa si tratta? Si tratta che la Chiesa possa sperimentare Dio così come i nostri fratelli hanno fatto all'inizio, un Signore, un battesimo, una fede, affinché tutto venga riportato allo stato originale. Ancora il pensiero con Elia. Fratelli e sorelle, perché abbiamo questa narrazione nella Bibbia? Perché abbiamo la promessa? Io vi mando il profeta Elia per avere alcune pagine di più sulla Bibbia, oppure perché Dio per mezzo della sua parola da dirci qualcosa. E che cosa era in quel tempo? La gente andava per le proprie vie, sono andati dietro agli idoli, 400 Asherah sacerdoti, 400 altri sacerdoti di un altro, e il popolo non sapeva più dove doveva andare. E poi Dio manda un profeta che chiama il popolo per ricondurlo indietro, e ha costruito l'altare e disse quanto tempo ancora andate da tutti e due i lati. Questo è il nostro problema, gente che barcolla in tutte e due le parti, non lo capiscono. Ma tutti quelli che sono da Dio e che sono predestinati alla vita eterna ascolteranno il messaggio, gli sarà rivelato di cosa si tratta. Nella nuova traduzione della Bibbia abbiamo visto quello che succede, come il mondo religioso è passato accanto a Dio e non si lascia più fermare. È chiaro che questa gente non può credere più quello che Dio ha promesso nella sua parola e anche quello che ha fatto. Lo dico ancora una volta, il privilegio che Dio ci ha dato esiste in questo, che noi riconosciamo. Qui ci sono le promesse, qui c'è il compimento, l'operato soprannaturale di Dio nel nostro tempo, non per chiamare la nostra attenzione su un uomo, ma su Dio e su quello che Dio fa nel presente. Anche lì è scritto: se voi ricevete qualcuno che io ho mandato, così ricevete me, e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato. In fondo ci sono tre stati che noi dobbiamo analizzare sempre in questo posto: la parte evangelica, la parte dell'insegnamento e la parte profetica. In tutti gli stadi dobbiamo aprire la Bibbia e vedere i collegamenti nella scrittura e da parte da Dio riconoscere quanto il tempo è avanzato E così per riconoscere quanto è vicino il ritorno di Gesù Cristo, nostro Signore, secondo noi, per mezzo della profezia biblica, è quello che il Vaticano scrive, anche nuovamente il Papa dice che all'uno no, noi non ha potuto portare la pace nel Medio Oriente, e questo deve succedere adesso. Questo è il compito principale, e perché i politici non lo possono fare, ci deve essere qualcuno che non ha dei carri armati, che non è andato nell'Iraq dove ci sono migliaia di morti e più di 300.000 soldati americani sono morti e che i sunniti sono contro così non viene pace. Ci deve essere uno che ha soltanto l'armata svizzera e questo basta. Deve essere qualcuno che porta tutte e due in un tavolo, e questa è la cosa più nuova. La cosa più nuova che viene, a cui viene messo l'accento adesso, che questo contratto deve essere fatto fra i due partiti. Noi tutti che conosciamo Daniele 9:27 e tutti gli altri passi biblici che parlano di questo, riconosciamo che la profezia biblica si va compiendo, che dobbiamo dire: amato Signore, facci grazia di essere, di vegliare, di ritornare al primo amore. Anche questo è importante, cari fratelli e sorelle, anche questo è importante, quello che è scritto nel Padre nostro, che noi perdoniamo come a noi ci è stato perdonato, che noi non facciamo rimprovere agli altri, ma come Dio ci ha perdonato, quando c'è qualcosa che succede, perdoniamo gli altri. L'amore copre moltitudine di peccati. Non avere sempre chi è nel giusto, nessuno. Dio guarda i nostri cuori, anche se noi pensiamo di essere nel giusto e possiamo farci giustizia anche da noi stessi, dimenticate. Non è tempo di questo, nessuno è nel giusto. Dio è nel giusto, e così come è scritto in Marco 11, quando volete pregare, allora perdonate l'uno all'altro, e allora succederà. Fratelli e sorelle, dobbiamo ritornare a Dio, ritornare l'uno all'altro. L'amore di Dio deve essere sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. Dio deve avere la sua via con noi tutti, e allora ci sarà un'atmosfera in cui Dio è presente e noi tutti ci troviamo bene, dove nessuno ha da rimproverare uno delle cose all'altro, ma che il nostro cuore viene purificato, la nostra colpa è stata perdonata e tutti quelli che sono diventati colpevoli verso di noi, che noi li perdoniamo, che noi lo contiamo più, e allora la pace di Dio che è al di sopra di, allora questa pace viene in noi e regnerà in noi. Allora il sangue ci purificherà da ogni peccato. Con Pietro possiamo leggere quello che lui ha scritto, di quello che si tratta della redenzione. Gli apostoli hanno trovato proprio il nocciolo in Pietro, in Prima Pietro, nel primo capitolo, nel versetto 18, sapendo che non con cose corruttibili, sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere, tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia, già designato prima della creazione del mondo, egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi. E poi il versetto 21, per mezzo di lui credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria affinché la vostra fede e la vostra speranza siano in Dio. Ogni fratello e ogni sorella vogliamo, vogliamo pensare degli altri, di ogni fratello e ogni sorella, che tutte le nostre colpe per mezzo del sangue dell'agnello, il peccato è stato perdonato, che noi davvero abbiamo la riconciliazione con Dio e la nostra è diventata la nostra esperienza di salvezza, che non siamo più dei stranieri, ma siamo concittadini di Dio e che noi come Chiesa del Signore siamo il posto in cui Dio si rivela, affinché possiamo diventare un tempio di Dio in cui Dio si può rivelare. E noi ci avviciniamo al tempo che oggi possa già venire, in cui gli uomini possono sperimentare di fare esperienze con Dio, dove per mezzo dello Spirito vengono fatti delle conversioni, dei pentimenti, dove noi riceviamo la nostra esperienza personale con Dio. Chi crede, come dice la Scrittura, quello che la Scrittura ha promesso lo vivrà anche. Allora riceverà quello che Dio ha promesso nella sua parola. E questa è la fede che per grazia il nostro Signore ci dà. Ancora un pensiero. Nel Vecchio Testamento gli uomini di Dio hanno profetizzato della grazia che doveva venire su di noi. Nel Nuovo Testamento possiamo dire, dalla sua pienezza abbiamo ricevuto grazia e sopra grazia, e guardiamo nella nostra vita come Dio ci ha portato, come ci ha rivelato la sua parola, ci ha rivelato i suoi misteri, ci ha condotto nel luogo santissimo. Degli uomini del Vecchio Testamento, in Prima Pietro 1, nel versetto 12, ci viene detto, e fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo, mediante lo Spirito Santo inviato dal cielo. Cose nelle quali gli angeli bramano penetrare con i loro sguardi. Gli uomini del Vecchio Testamento di Dio hanno annunziato e si sono domandato in quale tempo lo Spirito mostrava che questo succederebbe. Pensate a Isaia, quando profetizzò una vergine sarà incinta. Mi posso immaginare se gli si poteva domandare, mentre che stava morendo, uomo di Dio, credi quello che tu hai parlato nel nome del Signore? Avrebbe potuto dire, questo è così dice il Signore, potete stare sicuri e succederà. Ma 800 anni sono passati, ma quando il tempo era compiuto, successe. A Malachi avremmo potuto chiedere, tu hai profetizzato, il Signore manderà il suo messaggero. Non l'abbiamo visto. Lo credi ancora oggi che la tua profezia va a compimento? Anche lui avrebbe potuto dire, andrà a compimento. Perché è così, dice il Signore. 400 anni erano passati e quando il tempo era compiuto, successe. Fratelli e sorelle, abbiamo un grande problema col tempo. Noi lo diciamo così come Paolo e gli uomini di Dio, già in quel tempo, 2000 anni fa, hanno contato col ritorno del Signore. Martin Lutero, il grande riformatore, disse come i tre giorni e le tre notti in Giona non erano compiuti, così i 2000 anni non saranno completi fino al ritorno di Gesù Cristo. Tutti i veri uomini di Dio al loro tempo hanno contato con la venuta del Signore. Il fratello Branham ha contato pienamente con questo, che nel suo tempo, nella sua vita verrebbe, nel tempo in cui viveva. Adesso sono passati già 40 anni e potrebbe succedere che qualcuno può pensare, fratello Frank, nel 1960 o 65 o 66 hai predicato del ritorno del Signore e noi aspettiamo. Sì, aspettiamo, non aspettiamo in vano. Il Signore l'ha promesso, il Signore ritornerà. E siamo sinceri, se il Signore sarebbe già venuto negli anni 70, allora magari molti di noi non sarebbero stati presenti. Per questo è scritto che Dio non ritarda con la promessa, ma è paziente affinché nessuno che è predestinato alla vita eterna vada perduto. E quando il tempo è compiuto e l'ultimo è chiamato, è entrato, allora la porta della grazia si chiude e poi viene il Signore per prenderci a casa. Anche per me dura tanto, io vorrei che succederebbe, e per dire sinceramente io conto che la venuta del Signore sarà nel nostro tempo. Io conto con questo, col ritorno del nostro Signore nel nostro tempo. Il tempo è nelle sue mani, lui fa come vuole. Paolo ha contato con questo, gli apostoli hanno contato con questo. Nel tempo giusto succederà. Gesù non ritarda mai. È importante che noi siamo preparati, che siamo in armonia con Dio, veniamo portati in armonia con Dio, che l'operato soprannaturale di Dio lo possiamo vivere personalmente, così in quello che Dio ci ha preparato possiamo essere partecipi, e questo per grazia. Quindi Dio ci ha dato l'ultimo messaggio per chiamare fuori, per prepararci per grazia ci ha dato la parte evangelica, l'Evangelo in originale, così come era annunziato in originale, per annunziarlo a tutta l'umanità. Ci ha fatto grazia nell'insegnamento tutto di ordinarlo secondo la parola di Dio e poterlo annunziare in questo modo, affinché la Chiesa viene edificata sul fondamento degli apostoli e dei profeti e all'accesso alla parola profetica. Dio per grazia ci ha dato anche questo. Queste sono cose che nessun uomo si può prendere a meno che gli vengono date da Dio. Così ringraziamo il nostro Signore che ci ha fatto grazia, che non è passato accanto a noi, ma che ci ha visto, ci ha chiamato, ci ha portato in armonia con Lui e con la Sua parola per grazia. Nel nostro intimo siamo d'accordo con Dio e con la Sua parola e vogliamo credere così come la Scrittura ha detto. Qui non ci sono dei programmi umani, ma qui c'è il programma di Dio per l'eternità, l'ultima parte del piano di salvezza di Dio in cui siamo stati inseriti. E tutto questo per grazia. Che noi col nostro cuore che possiamo essere d'accordo e diventare uno col Signore e anche fra di noi. Dio è il Signore, ci benedica noi tutti e sia con noi tutti. Nella Sua parola non andrà a vuoto indietro, ma compirà per quello che Lui l'ha mandato. E Dio possa darci rivelazione per mezzo dello Spirito Santo. A Lui sia la gloria, adesso e nell'eternità. Alziamoci. Vorrei che le due sorelle cantino un cantico, un bel cantico che abbiamo ascoltato poco tempo fa in Ingolstadt, un cantico che già da tanti anni fa abbiamo cantato e magari poi nel coro possiamo cantare anche noi.
Ich bin schwach, du bist stark. Deine Kraft hält mir voran. Ich erreiche nur das Ziel, wenn ich mit dir auch ergehen kann. Lass mich immer mit dir gehen. Lass mich deinen Willen sehen, Herr, lass mich dein Wort verstehen, steh mir bei, o mein Herr, mach mich treu. Lass mich immer mit dir gehen, lass mich deinen Willen sehen, Herr, lass mich dein Wort verstehen, steh mir bei, o mein Herr, mach mich treu. Wenn das Leben trostlos scheint, weil kein Mensch mein Elend sieht, weiß ich, einer ist bei mir, der mich trägt, der mich hält, der mich zieht. Lass mich immer mit dir gehen. sehen. Herr, lass mich dein Wort verstehen. Steh mir bei, o mein Herr, mach mich treu. Lass mich immer mit dir gehen. Lass mich deinen Willen sehen. Herr, lass mich dein Wort verstehen. Steh mir bei, o mein Herr. Mach mich treu.
Dankeschön.
In Englisch haben wir das Lied immer wieder mal gesungen. In inglese l'abbiamo cantato spesso questo canto. Bassiamo i nostri capi e rimaniamo nella preghiera. Lasciami capire la tua parola. Lasciami conoscere la tua volontà. Abbiamo cantato anche col nostro cuore. Abbiamo ascoltato la parola di Dio. Fratelli, sorelle, cari amici, oggi il Signore vuole confermare la sua parola, vuole salvare, guarire e benedire. Per mezzo della predica ricevete la fede in voi, ricevete Dio in parola, non guardate le circostanze. Nelle cose terrene noi guardiamo spesso alle circostanze, alle prove, in tutte le cose che ci succedono, e sicuramente noi tutti abbiamo delle prove. Da dovunque si vede ci sono delle distrette, ma noi conosciamo chi ha promesso: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine. Conosciamo colui che disse: quello che voi chiederete nel mio nome, allora vi sarà dato. E voi dovete sapere, fratelli e sorelle e cari amici, anche noi nel nome del Signore siamo con voi per pregare con voi e per prendere Dio in parola, particolarmente che noi crediamo, che crediamo di cuore, così come dice la Scrittura. Ogni promessa e tutto quello che Dio ha fatto lo riceviamo e che andiamo avanti col Signore. Anche questo l'abbiamo detto tante volte. Ogni risveglio era la preparazione per il prossimo risveglio. E il messaggio che Dio ci ha dato è qui affinché la sposa viene chiamata fuori, viene preparata e viene messa in armonia con Dio e con la parola di Dio, fratelli e sorelle. E questo in un tempo dove la parola di Dio è caduta nelle mani degli uomini, dove uomini fanno con Dio e con la parola con Dio quello che vogliono. Dio in questo tempo ha fatto in modo che ci sia una piccola schiera che ascolta quello che lo Spirito dice alle chiese, una piccola schiera col santo rispetto davanti alla parola di Dio. È grazia. E questo ci fa vedere che l'elezione è fondata sul, prima della fondazione del mondo, così come l'agnello di Dio era stato previsto di morire per noi, e così noi prima della fondazione del mondo eravamo stati visti a essere partecipi di questo, finché noi dal credere vediamo, arriviamo al vedere. E particolarmente tutti quelli che sono qui per la prima volta, che non hanno mai vissuto un culto del genere, ricevetelo e Dio si manifesterà a voi. Così lo diciamo a tutti quelli che vogliono consacrare la loro vita a Dio. Il Signore è presente, il Signore chiama. Venite a me, voi che siete stanchi e affaticati, io vi darò riposo per l'anima vostra. Lui è qui, Egli ci chiama. Entrate per la porta stretta, camminate per la via stretta che conduce alla vita. Lui è presente. Tutti quelli che sono in distretta, che non si possono aiutare da solo. E se pensiamo ai giovani, quante devono sopportare, quante tentazioni fino alle droghe. Lasciatevi dire oggi, nessun uomo è caduto così basso che il Signore non lo possa chiamare fuori. Dio è presente per liberare i prigionieri, per perdonare, per liberare. Implorate il nome del Signore. Qui non c'è nessuno che è condannato, non c'è nessuno che può prendere una pietra per poterla tirare a un altro, ma qui sono degli uomini che sono stati graziati, che vogliono sentire con gli altri e che vogliono sperimentare e vedere che Dio fa grazia. Nel giorno della Bibbia, quando il nostro Signore camminava nella terra, tutti potevano venire a Lui, gli stanchi e affaticati, quelli anche che erano tormentati dai demoni, tutti potevano venire a Lui e tutti hanno ricevuto la forza di Dio. Dove Gesù Cristo è presente, anche i demoni devono fuggire. Allora quelli che sono legati vengono liberati. Dio conferma la sua santa parola e di questo siamo testimoni. Oggi possono succedere delle guarigioni, prendetele in fede, mettete la vostra mano dove c'è la malattia e ringraziate Dio per la guarigione. E quelli che vengono tormentati, che sono affaticati, ditelo al Signore. Qui non c'è un luogo, un confessatorio, qui non ci sono cose del genere, qui c'è solo grazia che Dio dà a tutti quelli che lo implorano. E la Scrittura dice: imploratemi nella distretta, così ti voglio ascoltare e tu mi loderai. Implorate il nome del Signore, sarete liberati, guariti. Qui è Dio che opera per mezzo dello Spirito Santo. Alleluia, ricevetelo, vi appartiene. Acquistato per la morte della croce del nostro Signore e Redentore. Il pieno Evangelo viene predicato qui e qui viene sperimentato. Oggi sia lodato il Signore, il nostro Dio, adesso e in eternità. E tutti dicono Amen, Amen. Alleluia.
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 Preis sei Gott im Herrn. Singen wir noch Glauben.
Cantiamo ancora, credi soltanto.